Prima dell'inizio del Consiglio Comunale chiedo ai capigruppo 5 minuti per una riunione, assieme al segretario e l'assessore Martinatti. Dei capigruppi. Sì, facciamo subito. Buonasera a tutti. Diamo inizio al Consiglio Comunale di oggi, martedì 4 agosto. Nominiamo subito gli scrutatori. Propongo il consigliere Viola e il consigliere Lazzari. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Due astenuti? Propongo ai colleghi una modifica anche dell'ordine del giorno. Come vedete c'è l'architetto Talamo presente e spostiamo magari i punti 5-6 subito e poi iniziamo col consiglio normale. Siete d'accordo? Ok, Viola anche? Sì. Per cui do la parola al sindaco.
Buonasera a tutti, brevemente arriviamo in consiglio con la seconda adozione della variante al PRG, se ricordate a novembre avevamo approvato la prima adozione, è una variante al piano regolatore generale importante perché da un lato recepisce il regolamento urbanistico cosiddetto dal DOS come dicevamo nell'autunno scorso, dall'altra parte introduce anche alcune novità importanti soprattutto riguardo alle aree artigianali, molte delle quali vengono declassate da interesse provinciale a interesse locale per effetto anche di quello che è successo in Comunità di Valle col piano stralcio urbanistico e riusciamo ad introdurre anche la multifunzionalità di queste aree in maniera tale che ci siano più possibilità di operare su tutti gli immobili presenti in queste zone. Dall'altra parte vengono anche recepite alcune osservazioni puntuali arrivate dai privati, ci sono la modifica di alcune schede del centro storico. Non vi è l'introduzione di nessuna area edificabile, come abbiamo detto nell'autunno scorso, anche questa come quella del 2016 è una variante che secondo noi introduce tanti benefici per la collettività, nessun beneficio per i singoli, diciamo, ma tanti benefici invece per molti cittadini e per molti interessati della nostra borgata. La variante naturalmente agli atti, c'è presente anche l'architetto Talamo se ci sono e anche il geometra Saltori dell'ufficio tecnico, se ci sono domande e quesiti anche sotto il profilo tecnico darei la parola ai consiglieri all'aula per le domande.
Grazie. Consigliere Rossi.
Buonasera, dunque ho guardato la variazione che condivido nella sostanza e darò il mio voto anche favorevole, insomma, tanto per anticiparlo. E, no, due osservazioni, ma una è di tipo una richiesta di chiarimento sul parcheggio zona San Giovanni, piazza San Giovanni, dove si parla di esecuzione a stralci e questo lascia intendere che appunto ci sia poi la volontà di proseguire con l'intervento che inizialmente, o comunque insomma un intervento diverso da quello che è stato realizzato, magari più consistente. Questa è la prima, sì, questa è la prima questione. Poi vabbè, aspetti, volevo magari sollecitare, ma più che altro credo che sia non competenza, anzi sicuramente non è competenza del piano regolatore del comune, ma capita spesso che, anche nella mia attività, insomma, che molti richiedano la costruzione di verande, come dire, che abbiano una funzione di solare passivo, cioè di apporto energetico all'appartamento, all'edificio. Questo è una richiesta abbastanza frequente e purtroppo è normata adesso con dei criteri troppo rigidi che ne impediscono la costruzione. E questo io insomma penso che sia competenza della provincia, però volevo sollevare l'argomento perché siamo in tema e credo che la cosa vada comunque insomma portata a livelli più alti, ma ho visto che in provincia di Bolzano c'è una legislazione che appunto permette, con delle chiaramente limitazioni, non è che faccio un discorso di liberalizzazione senza regole, no, anzi ci sono regole molto rigide, dimensioni, caratteristiche, però consentono di delimitare, appunto di creare sti giardini d'inverno, come dire, verande, comunque strutture che con il vetro riescono a accumulare energia che serve per l'appartamento e chiaramente insomma e danno anche un benessere, un beneficio a chi ci abita, insomma. Per cui andrebbero anch'esse magari inserite, come ci sono le varie strutture, cioè corpi accessori e quelli edifici là, per cui andrebbero comunque considerate. Immagino che non è possibile farlo se non attraverso una legislazione di tipo provinciale. E poi ecco, no, altri argomenti. Ho visto la questione degli abbaini, ma poi ho capito che era stata, perché c'era era prevista inizialmente una costruzione di abbaini che non facevano volume e era fissata una larghezza ben definita, e poi era stato tolto, ma poi ho capito che rimane comunque la possibilità come prima, perché è inserita nel regolamento edilizio la stessa norma, per cui vabbè, altre questioni non ne ho. Grazie.
Grazie, consigliere Rossi. Parola al sindaco.
Sì, sul parcheggio di Piazza San Giovanni è una modifica più che altro di natura, diciamo così, di metodo. Siccome quell'area era comunque soggetta a lottizzazione, avevamo specificato che, visto che era arrivata la richiesta dai privati di poter agire, diciamo così, su più interventi, in quanto i proprietari sono proprietà diverse, oggi vedete un parcheggio realizzato, diciamo così, ultimato in ogni sua parte, in una parte, ma c'è un altro privato che sta presentando il progetto per un altro parcheggio che sarà limitrofo sostanzialmente e speculare a quello che viene realizzato in quella zona. Quindi avevamo specificato che la lottizzazione può venire per stralci, esattamente per favorire il fatto che i privati possano, in maniera autonoma e indipendente, senza dover fare un piano di lottizzazione unico, perché non ci sono di fatto opere da urbanizzazione primaria da realizzare di interesse comunale, e pertanto gli abbiamo permesso, abbiamo chiarito che potevano intervenire in maniera autonoma anche in momenti diversi nella realizzazione del parcheggio. Per quanto riguarda quello che diceva dei winter garden, sostanzialmente dei giardini d'inverno, delle verande, è effettivamente, credo, una limitazione che è stata introdotta con la LP15, che ha reso un po' più difficile la realizzazione degli stessi, in quanto so che fino a quel momento c'erano molti comuni che avevano normato in maniera indipendente questo tipo di situazioni. Io ricordo per lavoro che avevo fatto qualcosa a Cles, dove c'era un capitolo apposito che favoriva, esattamente anche lì normando in maniera precisa e garantendo quindi che non vi sia una liberalizzazione o uno sfruttamento, diciamo così, eccessivo di tale possibilità, ma c'era. Poi credo che con la LP15 questo sia diventato un po' più limitato proprio dalla norma. Se è d'accordo su questo, potremmo anche inviare due righe al servizio urbanistica, magari come consiglio comunale, magari le prepariamo anche assieme e potremo inviare una nota a supporto, non anche esterna, diciamo così, alla variante al piano regolatore, ma come richiesta che è venuta effettivamente dai cittadini, perché è vero che molti cittadini richiedono sempre più spesso questo tipo di possibilità.
Grazie sindaco, altri interventi?
Sono perfettamente d'accordo che sia il caso di farlo, questo sollecito, in sostanza. Sì.
Se non vi sono altri interventi, architetto, prego.
Beh, intanto buonasera e grazie per l'invito. Volevo dire che con l'approvazione di questa definitiva adozione, poi il piano ritorna in provincia e la provincia ha 60 giorni per esaminare le modifiche apportate, soprattutto per valutare le osservazioni che abbiamo verificato e approvato, e poi tornerà un parere finale sul quale il piano si dovrà adeguare, ma saranno modifiche d'ufficio a quel punto. Ecco, quindi con l'approvazione del piano c'è già anche una risposta alle osservazioni che sono state recepite nel piano stesso. Ecco, quindi per quanto riguarda il suo intervento, se posso, una chiosa, che nel regolamento edilizio forse c'è un po' di spazio per considerare queste strutture nelle pieghe della normativa provinciale, però in qualche maniera bisogna prenderne atto che esistono queste strutture e quindi basterebbe normarle nel regolamento edilizio. Grazie.
Grazie architetto. Se non vi sono altri interventi, volete fare la dichiarazione di voto? Passiamo alla votazione. Allora passiamo alla votazione del primo punto dell'ordine del giorno, variante 2019 al PRG vigente nel Comune Mezzolombardo, adozione definitiva, favorevoli? Contrari? Astenuti? Passiamo all'immediata eseguibilità. Immediata eseguibilità, votazione, favorevoli? Contrari? Astenuti? È assentato Somadossi, prego. Sì, Somadossi. E passiamo allora al punto 2 dell'ordine del giorno. Nella votazione erano tutti favorevoli, mancavano due, De Vigili e Somadossi. Più Girardi, Mazzoni, Aldrighetti e Taita Andrea. Passiamo allora al secondo punto dell'ordine del giorno, esame e adozione in via preliminare della variante 2020 a carattere non sostanziale al piano regolatore generale del Comune di Mezzolombardo per recupero e valorizzazione del patrimonio del Comune. Do la parola sempre al sindaco. Vice sindaco Dal Favo.
Sì, buonasera. Oggi andiamo a presentiamo la variante al piano regolatore perché dopo una lunga discussione con i servizi provinciali relativi alla nostra zona industriale, alla cava, perché c'erano delle problematiche di tipo geologico, siamo riusciti a trovare la soluzione che ci permette, tramite una variante, di individuare una nuova area che poi verrà adibita per lavorazioni sempre nell'ambito degli inerti. Per cui, non so se voi avete potuto visionare la documentazione, credo di sì, siamo sempre nella zona cava. C'è l'immagine. Questi qui sono i piazzali, se non sbaglio, giusto architetto? E la zona individuata è la zona L. Dove c'è la zona 1, c'è l'ingresso dove c'è la strada che scende dalla zona industriale, e quella è la zona dove è prevista, anche perché la zona cava, chiaramente la cava è esaurita e per cui non si può più fare attività di scavo. Ci saranno i ripristini, e per ripristinare col servizio geologico, vista anche la carta di sintesi, siamo riusciti a individuare quella zona, che così si potrà insediare in futuro un'attività produttiva sempre nell'ambito.
Grazie all'assessore Dal Favo. Interventi? Consigliere Rossi.
Sono richieste pareri da parte di servizi della provincia per poter cambiare, cioè portare a cava, insomma, una...
Allora, siccome la cava è andata in esaurimento, è finito il piano cave, no? Il nostro piano cave è scaduto l'anno scorso, la ditta deve procedere con il ripristino dell'area. Noi abbiamo colto l'opportunità però di provare a guardare anche un po' avanti per dire che cosa ne fa adesso il comune di quel tipo, di quella zona, visto che la cava è esaurita. Abbiamo quindi avviato un confronto con il servizio minerario da un lato e con il servizio geologico dall'altro per individuare un'area. Questa è stata una richiesta del servizio minerario, cioè che noi individuassimo un'area precisa all'interno del piano regolatore generale per permettere comunque un utilizzo futuro di quell'area, che evidentemente andrà messo in gara una volta che è stato ripristinato e che quindi verranno gettate le condizioni per cui ci possa essere effettivamente un utilizzo, che era quello che descriveva bene il vice sindaco. Per fare questo però è necessario individuare l'area all'interno del piano e permettere quindi poi al servizio minerario e al servizio geologico di esprimersi in maniera favorevole. Una volta che è stata individuata, loro dicono: prima dovete farci capire qual è la strada che volete perseguire, dopodiché noi possiamo dare le indicazioni del caso su come procedere poi in futuro, quando sarà ora di mettere in gara diciamo così l'utilizzo di questo area.
Grazie. Altri interventi? Prego, architetto.
Sì, volevo specificare che il terreno, il territorio, la particella fondiaria oggetto di modifica è soggetta ad uso civico, e di questo dovremmo darne specifica evidenza nel dispositivo di prima adozione. Questa è una variante non sostanziale, anche se è importante, e quindi i tempi per il suo iter sono dimezzati. In ogni caso, dopo la prima adozione ci saranno 30 giorni per le osservazioni. E poi questa variante è corredata anche da uno studio di compatibilità del geologo, che quindi ha affiancato il lavoro urbanistico e che è importante, perché è una zona che, come tutti sappiamo, ha delle problematiche di carattere idrogeologico, anche idro, perché siamo in fregio al corso del Noce e siamo in zone anche molto delicate da un punto di vista ambientale, perché abbiamo la zona di protezione, abbiamo il biotopo e quant'altro, e quindi sicuramente ci sarà un confronto con i vari servizi. In ogni caso, la variante è corredata anche da una rendicontazione urbanistica che mette in evidenza questi aspetti. Grazie.
Grazie, architetto. Altri interventi? Se non vi sono interventi, poniamo in votazione il punto 2 dell'ordine del giorno. Esame e adozione per via preliminare della variante 2020 a carattere non sostanziale al piano regolatore generale del Comune di Mezzo Lombardo per recupero e valorizzazione del patrimonio del Comune. Favorevoli? Contrari, astenuti, maggioranza 13, e immediata eseguibilità, sì. Votazione per l'immediata eseguibilità, favorevoli, a questo punto ringrazio l'architetto Talamo e il geometra Sartori. Noi possiamo proseguire con il Consiglio, con il terzo punto dell'ordine del giorno. Era l'interrogazione della lista Mezzo Lombardo partecipa sulle piste ciclabili, protocollo numero 5021. Do la parola al consigliere Vedovelli.
Grazie, buonasera a tutti. Vado. Abbiamo ricevuto recentemente alcune segnalazioni relative allo stato in cui si presenta la parte di pista ciclabile che corre lungo il Noce. collegando i due ponti della Retta e della Fosina. La parte a sinistra del torrente è sul suolo comunale di Mazzalombardo, quella a destra su quello di Mezzacorona. In particolare, quella di competenza del nostro comune è oggettivamente in uno stato di degrado, come da materiale fotografico allegato. La parte del comune limitrofo presenta da tempo un manto asfaltato tutto sommato in discrete condizioni e certamente più piacevolmente scorrevole da parte delle numerose persone che a piedi o in bici giornalmente la percorrono. Ci è stato segnalato anche qualche caso di caduta anche di minori sul tratto inserito nel nostro comune. Non ne siamo stati spettatori, ma certamente, essendone più che occasionali frequentatori, possiamo tranquillamente ritenere l'informazione credibile, visto appunto lo stato del manto stradale. Come si può notare anche nelle foto, ci sono diverse buche anche di profondità rilevante. In altri punti ci sono dei raffazzonamenti nemmeno belli da vedere, oltre che di dubbia risoluzione. Tutto ciò presenta dei pericoli sia fisici che di eventuali possibili danneggiamenti a mezzi utilizzati per l'attraversamento, essenzialmente bici ma anche pattini, monopattini eccetera, che potrebbero pure configurare delle ipotetiche richieste di danni. Anche dal punto di vista dell'immagine, per l'occasionale o abituale viandante, la situazione attuale non può essere considerata un biglietto da visita di cui potersi vantare. Cogliamo pure l'occasione nell'interrogazione per chiedere informazioni sullo stato di progressione della pratica relativa alla prevista pista ciclabile che dovrebbe collegare il ponte della Retta, il bivio della Galletta e di seguito la stazione ferroviaria di Mezzacorona. Un'opera importante che darebbe beneficio anche ai molti pendolari del nostro comune che giornalmente si recano al lavoro utilizzando il treno che parte dal paese limitrofo. Ricordiamo peraltro che il tratto in questione fu pure purtroppo oggetto in passato di alcuni incidenti gravi, anche mortali. Più di 2 anni fa il precedente assessore provinciale all'ambiente e infrastrutture promise che entro l'anno l'opera di collegamento ciclabile tra i due comuni si sarebbe completata. Ma eravamo in tempi di elezioni e l'entusiasmo, si sa, in quei periodi è tanto. Nel marzo di quest'anno il Consiglio Provinciale promise la realizzazione finalmente dell'opera con un finanziamento di circa 700.000 euro. È un'opera di cui si parla da più di 10 anni sicuramente e non vorremmo si raggiungessero i record ottenuti dal centro natatorio in termini di promesse diluite nel tempo. Tutto ciò premesso, si interroga il sindaco e l'assessore competente al fine di 1. Informare sugli eventuali lavori previsti per dare una sistemata alla parte di pista ciclabile presente sul nostro comune affinché possa essere percorsa in totale sicurezza e piacevolezza. 2. Informare sullo stato di progressività del progetto di pista ciclabile di collegamento tra il ponte della Retta e la stazione ferroviaria del vicino comune di Mezzacorona. A norma di regolamento si chiede risposta scritta. Grazie.
Grazie consigliere Vedovelli, do la parola al sindaco per la risposta.
In risposta all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue. Riguardo al punto 1, il tratto di ciclabile non è di proprietà comunale e dunque non è possibile un intervento del comune che, comunque, avendo già constatato la necessità di un intervento per migliorare le condizioni della pista ciclabile, ha provveduto a contattare il servizio provinciale competente. Il servizio piste ciclabili è a conoscenza delle condizioni del tratto citato, ma le risorse per la sistemazione al momento non sono disponibili e l'intervento è stato rinviato. Questa amministrazione ha comunque intenzione di contattare nuovamente il servizio piste ciclabili per sollecitare l'intervento. Riguardo al punto 2, il progetto esecutivo della ciclabile tra il ponte della Retta e la stazione di Mezzacorona è stato già approvato, i lavori sono stati appaltati e dovrebbero iniziare in autunno.
Grazie sindaco, consigliere Vedovelli.
Grazie.
Brevissimamente, non so se magari il segretario o la vice mi possono aiutare perché l'ho vista velocissimamente, ma credo che sia arrivata proprio venerdì o giovedì una nota della provincia dove ci spiega che è stata effettivamente aggiudicata la gara per l'appalto della ciclabile della Galletta e che quindi dovrebbero effettivamente passare adesso i 30 giorni per le verifiche e settembre-ottobre dovrebbero partire i lavori.
Grazie sindaco. Passiamo al punto 4 dell'ordine del giorno, interrogazione della lista Mezzalombardo partecipa sulla richiesta spazi per attività scolastiche, protocollo numero 5675. Parola al consigliere Vedovelli.
Grazie.
Relativamente alla situazione di emergenza che stiamo ormai vivendo da qualche mese, una delle problematiche più sentite, più vissute e che destano più preoccupazione è il ritorno a scuola dei nostri ragazzi, tra nemmeno 2 mesi. Come ben sappiamo, tante sono le testimonianze portate a supporto di quanta preoccupazione ci sia. Riportiamo, perché molto significativo, un accorato appello fatto da diversi genitori alle autorità provinciali e comunali del Trentino. Tutti gli altri paesi europei hanno deciso di fare il possibile per riaprire presto le scuole, almeno in parte e con le dovute precauzioni. Ovunque, tranne in Italia, è prevalso il principio del male minore. Privare completamente un'intera generazione di metà anno scolastico è stato considerato sostenibile solo dall'Italia, la quale, d'altra parte, ha trovato un modo per aprire praticamente tutto il resto. Ovunque si è deciso che valeva la pena di correre un minimo di rischio per il benessere dei ragazzi. In Italia, invece, la scuola è stata la prima a chiudere e l'ultima a ripartire, si legge ancora nella lettera. Siamo allarmati dalla scarsa considerazione dedicata dalle istituzioni ai bisogni e ai diritti di bambini e adolescenti. Anche se nella comunità scientifica non si è mai pronunciata in maniera univoca sul ruolo dei bambini nel contagio del Covid-19, dal 22 febbraio sono stati i primi a essere posti in isolamento. Tutti gli altri paesi europei hanno deciso di fare il possibile per riaprire presto le scuole, almeno in parte e con le dovute precauzioni. Ovunque, tranne in Italia, è prevalso il principio del male minore, privare completamente un'intera generazione di metà anno scolastico è stato considerato sostenibile solo dall'Italia. Scusate, c'è una ripetizione. Oggi, 9 giugno, quando festeggiamo la fine della didattica a distanza. I nostri figli per metà anno scolastico sono stati privati del diritto all'istruzione e solo la buona volontà di alcuni, non di tutti, gli insegnanti, ha permesso di tamponare la situazione e contenerne il peso delle conseguenze. La didattica online, più che risolvere il problema, è servita a lavare la coscienza di un'intera società colpevole di aver lasciato per ultimi i bambini e gli adolescenti. Abbiamo sentito parlare dell'urgenza della riapertura delle scuole solo per permettere ai genitori di tornare al lavoro. Ma la scuola non è un parcheggio o un magazzino di nozioni da risolvere con la didattica a distanza. La scuola è il luogo dove i ragazzi studiano, crescono e imparano a stare con gli altri. Gli adolescenti, fascia di età ad alto rischio abbandono scolastico, ciberbullismo e fenomeno hikikomori, ne hanno disperato bisogno, almeno quanto i più piccoli. Senza entrare nel merito delle scelte sanitarie, abbiamo il dovere di ricordare che la salute implica un benessere generale e non si risolve con l'assenza di coronavirus. I più giovani hanno diritto a una vita sana che per loro, più ancora che per gli adulti, significa anche diritto alla socialità. Siamo amareggiati per le limitazioni poste a tutto ciò che riguarda i ragazzi. Oltre alla scuola, lo sport di squadra e ora le colonie estive sono sottoposte a limitazioni che rendono impossibile o obsoleta la loro realizzazione. Eppure tra i principali focolai finora riconosciuti anche nei paesi dove le scuole sono state riaperte, ci sono soprattutto ospedali, case di riposo, luoghi di culto e bar. Se ad essere più vulnerabili sono gli anziani, perché non si pensa a tutelare meglio loro? Perché accanirsi invece sui più giovani? Infine vorremmo instillare un dubbio. Non è forse giunto il momento di accettare il fattore rischio e ricominciare a vivere o almeno lasciare che lo facciano i bambini e i ragazzi? Sollecitiamo un immediato intervento attivo da parte del mondo delle istituzioni. Non vogliamo pensare si possano aggiungere ulteriori lacune, non solo nozionistiche, dovute ad un rientro a scuola parziale con lezioni part-time o ad altre soluzioni allarmanti che vengono prospettate. Riteniamo pertanto che sia urgente ripensare la formazione delle classi e rinunciare al modello delle classi pollaio e che vengano messe a disposizione delle scuole e attrezzati più spazi di quelli avuti fino ad ora. Siamo certi che un paese capace di raddoppiare in poche settimane i posti letti di terapia intensiva nel giro dei prossimi 3 mesi possa organizzare il numero di spazi per la didattica sufficienti per far ripartire la scuola a pieno regime. Come per l'emergenza sanitaria sono stati trovati medici e infermieri con velocità eroiche, entro settembre non sarà difficile trovare il numero necessario di insegnanti e personale ausiliario che questa emergenza scolastica richiede. Insieme ai nostri figli abbiamo sopportato con grande spirito di sacrificio per lunghi mesi, molto più a lungo di qualsiasi altra categoria. Purtroppo i ragazzi non sono rappresentati da nessun sindacato e abbiamo l'impressione che anche per questo motivo i loro diritti non siano stati posti tra le priorità. Ma l'istruzione e la crescita dei minori dovrebbero essere priorità dell'intera società. Confidiamo che siate d'accordo con noi sul fatto che non possiamo permetterci di privare della scuola e della socialità un'intera generazione, più di quanto non abbiamo già fatto in questi mesi. Ci affidiamo quindi al vostro impegno e alle vostre competenze perché colonie estive e sport di squadra non siano resi impossibili da norme inattuabili e che da settembre venga di nuovo garantito ai nostri figli il pieno diritto all'istruzione. Forse la provincia autonoma di Trento e il comune di Trento stanno già lavorando in questo senso e in tal caso la nostra lettera deve servire quale ringraziamento per il sollecito impegno profuso. Riceveremo con grande sollievo una vostra rassicurazione. Il testo, come detto, è molto significativo e dipinge in modo esaustivo un quadro di preoccupazione per una situazione che non si vorrebbe assolutamente vedersi ripetere. All'interno di queste considerazioni, la nostra richiesta che avanziamo al Comune di Mezzolombardo è quella di voler attivarsi per cercare di contribuire alla ricerca di spazi, certamente ci auguriamo provvisori, per garantire la presenza in classe di tutti i bambini e di tutti i ragazzi, dai più piccoli della scuola materna ai più grandi delle superiori. Chiediamo di verificare la possibilità di mettere a disposizione locali nei vari fabbricati di proprietà comunale. Ce ne sono diversi, dal Palazzo Ex Martini in Piazza Vittoria, quello che resta almeno, dal Palazzo Ex Pretura, dalle sale comunali, Sala Spauro, Sala della Brida, e eventualmente altre, da valutare anche la proposta di spazi all'aperto nei mesi in cui è possibile rimanere fuori. Chiediamo che in questa fase di emergenza le stesse associazioni che attualmente occupano i locali li rimettano temporaneamente a disposizione degli alunni delle varie scuole. Crediamo che tutti debbano tener conto delle priorità e certamente la frequenza scolastica in aula, per i tanti motivi ben evidenziati nell'intervento dei genitori appena letto, è una priorità. Crediamo che l'amministrazione abbia pieno titolo per chiedere alla provincia immediati interventi per la messa a norma e in sicurezza dei locali messi a disposizione. Tutto ciò premesso, si interroga il sindaco e l'assessore competente al fine di 1. Informare su possibili interventi atti a garantire la disponibilità di nuovi spazi, eventualmente anche l'aperto, per dare a tutti gli alunni delle varie fasce scolastiche la possibilità di frequentare in presenza le lezioni del prossimo anno. 2. Verificare con l'ente provinciale la possibilità di intervenire velocemente con eventuali interventi di risanamento e messa a norma dei locali messi a disposizione. A norma di regolamento si chiede risposta scritta.
Grazie consigliere Vedovelli. Do la parola al sindaco per la risposta.
Sì, se posso leggo la risposta e poi magari integro anche con qualche novità che è arrivata poi post, diciamo così, risposta. In risposta all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue. Il sottoscritto già nel mese di aprile ha svolto numerosi sopralluoghi con la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo e l'ufficio tecnico comunale. Nei numerosi incontri svolti sono state trovate soluzioni tali da garantire la copertura di tutte le classi senza dover utilizzare immobili o spazi diversi dagli immobili destinati a scuola primaria e secondaria. La situazione, così come i protocolli e le linee guida, è in continua evoluzione. Si precisa comunque che anche con le linee guida più restrittive si riuscirebbe a garantire il rispetto senza utilizzare altri immobili. Si concorda con quanto esposto nella premessa dell'interrogazione. E volevo integrare dicendo, ribadire ancora una volta che devo dire, almeno personalmente sono perfettamente in linea con quelle che sono anche state le considerazioni della premessa dell'interrogazione. Se vi ricordate, in occasione dell'unico consiglio comunale che abbiamo svolto in videoconferenza, avevo detto che è una vergogna tutta italiana quella di non aver provato a riaprire le scuole nel periodo post-lockdown e lo confermo anche oggi. Le novità sono queste: la provincia a fine mese ha emanato, insomma, qualche giorno proprio dopo la risposta a questa interrogazione, le linee guida ufficiali che hanno, diciamo così, sono anche in questo momento con la situazione epidemiologica attuale, sono ancora meno restrittive di quando io ho scritto la risposta, in quanto i metri quadri a disposizione dei bambini sono state ridotte anche tutte le alcune dei vincoli che erano stati posti in essere, ma soprattutto insomma si è ribadita la volontà fondamentale e importante di riprendere in presenza la scuola a settembre. Questa è la cosa più importante. Dai colloqui che abbiamo avuto anche con l'assessore Betalli in questi giorni, con la dirigente dell'Istituto Comprensivo e con la dirigente del Martino Martini, la situazione, ripeto, con le linee guida ufficiali uscite dalla provincia, con la situazione epidemiologica che c'è attualmente in Italia e in Trentino, permetterebbe alle nostre scuole di, per quanto riguarda l'Istituto Comprensivo, di procedere in presenza con con tutte le classi e con il tempo pieno, che era uno dei temi importanti, se venivano ridotto l'orario, non veniva ridotto, no, verrebbe garantito il tempo pieno, sia per il tempo normale, quindi che per il tempo pieno, non solo, ma si sta lavorando anche per garantire alcune delle opzionali che erano presenti gli altri anni, quindi ci sarà anche la possibilità per le famiglie di aderire alle ore opzionali pomeridiane per i bambini, non tutte, ma una parte sarà garantita. Gli spazi sono stati, come dicevo appunto, ricavati all'interno degli immobili, quindi non ci sarà bisogno di spostamento di aule, si lavorerà evidentemente perché ogni aula e quindi ogni classe, perché questo prevedono le linee guida, eviti o comunque riduca al minimo i contatti con le altre classi, quindi non ci saranno scambi di classi, però diciamo così che la situazione al momento, e la notizia più importante è che, ho dimenticato la scuola materna, sia nella scuola materna, sia nell'istituto comprensivo, scuola primaria e scuola secondaria, sia per quel che riguarda l'istituto Martini, si dovrebbe riuscire ad avere gli spazi all'interno degli immobili, quindi evitare gli spostamenti, e anche a garantire i tempo scuola come previsto negli altri anni.
Grazie, parola al consigliere Vedovelli.
Grazie della risposta. È un problema insomma di cui dobbiamo tener conto. Proprio oggi il segretario, adesso stiamo parlando a livello mondiale, il segretario generale dell'ONU, commentando la chiusura delle scuole in un videomessaggio pubblicato sul suo account Twitter, ha detto insomma che le scuole chiuse rappresentano una catastrofe generazionale, per cui ci auguriamo insomma che tutte le cose possano andare veramente a buon fine, come ci ha detto il sindaco. Volevo, per quanto riguarda noi insomma le nostre scuole, chiedere se ad esempio il servizio mensa, anche il servizio mensa, è garantito.
Allora, sul servizio mensa c'è, bisogna dire su questo, una discussione ancora in essere anche con le comunità di valle che oggi gestiscono le mense. Esatto, il Martini so che si sta organizzando per avere due punti mensa, mentre invece il nostro istituto comprensivo attualmente sta andando, allora c'è da dire questo, tutti i servizi mensa si stanno organizzando per portare i pasti monoporzione a tutti gli alunni, quindi il tema che dovrà essere sviscerato nel corso di questo mese, e sembra che il 20 o 25 agosto su questo anche il Dipartimento dia delle indicazioni più chiare, è se il pasto sarà consumato in classe piuttosto che lo spostamento in mensa. Questo è l'unico dato che non è ancora chiarissimo oggi. Ci saranno i pasti già monoporzionati, questo è chiaro. Mi sembra che la dirigente di istituto comprensivo abbia fatto intendere che insomma sono già pronti per il consumo dei pasti in classe, qualora invece arrivassero linee guida o comunque informazioni diverse dal Dipartimento, bisognerà capire come organizzarsi per gli spostamenti. Esattamente, esattamente.
Grazie. Passiamo ora al punto 5 dell'ordine del giorno.
Presidente. No, volevo solo fare una lamentela, insomma, sul fatto che all'interno delle interrogazioni non è stata inserita la nostra, quella sui dossi rallentatori, che chiaramente, essendo ormai l'ultimo consiglio, presumibilmente non ci sarà la possibilità di discutere. Cioè, noi l'avevamo presentata il giorno dopo quella del
14
consigliere.
È stata...
Sì. Qui i tempi sarebbero maturi.
Come le avevo risposto nella mail che di richiesta, ho chiesto immediatamente al sindaco. Il sindaco mi ha confermato che era in attesa delle relazioni sia da parte degli uffici tecnici comunali che da parte anche dei, della Polizia Municipale.
Vabbè, prendo atto che non discutiamo.
Trattandosi effettivamente di una interrogazione abbastanza tecnica, naturalmente stavamo aspettando le relazioni da parte dell'Ufficio Lavori Pubblici e da parte del Corpo di Polizia Locale. La relazione del comandante è arrivata via mail ieri sera alle 22 e oggi o domani proveremo ad assemblare con queste risposte, la invieremo, però non siamo arrivati a rispondere in tempo utile, anche perché senza quelle risposte naturalmente io volevo che chi ha seguito le questioni poi fornisse le delucidazioni che giustamente chiedevate.
Passiamo allora al punto 5 dell'ordine del giorno, quarta variazione al bilancio di previsione 2020-2022 e contestuale variazione al documento unico di programmazione 2020-2022, articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Parola all'assessore Martinatti.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Come avete avuto modo di vedere, si è reso necessario apportare delle modifiche nelle dotazioni di alcuni capitoli del bilancio di previsione 2020-2022. Nello specifico sono state stanziate maggiori risorse per agevolazioni tariffarie per il servizio di smaltimento rifiuti per 25.000 euro, per la realizzazione della nuova sede della biblioteca comunale per circa 86.000 euro, si tratta dei corpi illuminanti, per l'acquisto di attrezzature per impianti sportivi, per la palestra comunale, per 20.000 euro. Per interventi di manutenzione straordinaria della viabilità, per 28.000 euro. Per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione, per 25.000 euro. Per l'incarico per il piano di valorizzazione delle risorse idriche, per 65.000 euro. Per lavori di ripristino operativo in località Piani per 15.000 euro e il maggiore stanziamento è per la realizzazione della centrale termica, spese di progettazione e rifacimento della copertura e lavori di adeguamento strutturale e impianti per l'edificio antistante la casa di riposo. Uno stanziamento di circa 100.000 euro. Queste maggiori spese sono coperte sostanzialmente dall'avanzo libero per spese correnti per circa 39.000 euro, avanzo libero per investimenti per 113.000 euro e abbiamo inserito in questa variazione anche l'ultima parte di budget di 159.000 euro. Per quanto riguarda le modifiche al DUP, è stato inserito appunto sia nella sezione strategica parte 2 le strategie di programmazione che nella parte riguardante l'opera in area di inseribilità, appunto i lavori di cui parlavo prima per la copertura e i lavori di rifacimento della palazzina, la struttura antistante, la casa di riposo. Se ci sono domande sono a disposizione.
Grazie Assessore. Passo la parola ai consiglieri. Se non vi sono interventi, passiamo alla votazione del punto 5 dell'ordine del giorno, quarta variazione del bilancio di previsione 2020-2022 e contestuale variazione al documento unico di programmazione 2020-2022, articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, favorevoli, contrari, astenuti, due astenuti. Immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti, due astenuti. Passiamo al punto 6 dell'ordine del giorno, approvazione e modifica al regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva TARIP. Do la parola sempre all'assessore Martinatti.
Sì, grazie. Portiamo appunto ora in approvazione il nuovo regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti. È bene precisare che ad oggi il nuovo modello tariffario provinciale non è stato approvato e pertanto i provvedimenti in materia devono essere adottati sulla base delle disposizioni normative nazionali. Le disposizioni normative nazionali sono costituite dalla deliberazione del 31/10/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energie, Reti e Ambienti, ARERA. La legge del 2015 La legge del numero 205 del 2017 ha infatti attribuito a tale autorità le specifiche competenze in materia di rifiuti. Quindi di fatto con le modifiche adeguiamo il regolamento alla luce del mutato quadro normativo. Sulla tariffa quindi non vi sono modifiche, le modifiche riguardano appunto il recepimento della delibera di ARERA. Tra le modifiche vi segnalo appunto l'articolo 18, la sostituzione parziale del Comune nel pagamento delle somme derivanti dall'azzeramento della quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività a favore delle utenze non domestiche, indicate appunto nella delibera di ARERA numero 158 del 5 maggio 2020. Se ci sono domande, sono a disposizione.
Grazie Assessore. Passo la parola ai colleghi consiglieri. Prego, Assessore.
Una precisazione che riguarda appunto la sostituzione da parte del Comune per la parte variabile della tariffa, quindi a favore delle utenze non domestiche, che impatta comunque sul Comune per un importo di circa 22.000 euro. Comunque l'importo previsto è di 22.000 euro. Grazie. Che avete trovato appunto nella variazione di bilancio del punto precedente. Grazie.
Grazie Assessore. Parola ai colleghi consiglieri. Se non vi sono interventi, pongo in votazione il punto 6 dell'ordine del giorno. Approvazione e modifica al regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva TARIP. Favorevoli. Unanimità. Passiamo subito alla votazione per l'immediata eseguibilità. Favorevoli. Unanimità. Questo era l'ultimo punto dell'ordine del giorno e probabilmente anche dei consigli comunali. Colgo l'occasione per innanzitutto salutare e ringraziare tutti voi per questo percorso di questi 5 anni. Sicuramente ci sono stati momenti anche abbastanza animati, però ho sempre visto la massima correttezza da parte di tutti voi colleghi. Io credo e spero che quest'Aula rimanga sempre a questi livelli molto interessanti, perché comunque anche di un certo appunto livello anche di preparazione, di saper far sintesi e di essere anche ognuno nel proprio ruolo di opposizione e maggioranza, l'opposizione come pungolo della maggioranza, e attenti affinché la maggioranza faccia il suo dovere e viceversa la maggioranza che cerchi in tutti di accogliere anche quelle indicazioni fatte dalla minoranza. Io vi ringrazio e colgo anche l'occasione però in questo momento di fare un giro di interventi, chi vuole intervenire, perché appunto come dicevo probabilmente questo, salvo imprevisti, cioè di dover ritrovarci per qualche consiglio straordinario d'urgenza, questo dovrebbe essere l'ultimo consiglio. Chiede la parola al sindaco, do la parola al sindaco.
Ma brevemente anche da parte mia, a nome della maggioranza, il saluto a tutti i consiglieri comunali, insomma il ringraziamento per il lavoro svolto. Credo che, come detto anche dal Presidente, ci sia stato un confronto in quest'Aula che alcune volte sia stato sicuramente anche aspro, per certi versi non sono mancate evidentemente le polemiche, ma credo che sia giusto anche che ognuno legittimamente porti le proprie considerazioni e porti la propria visione delle questioni all'interno di quest'Aula. Credo di poter dire che non sia mai mancato il rispetto umano, per quanto mi riguarda nel momento in cui anche ci sono state polemiche anche accese ogni tanto su qualche argomento, su qualche questione, la valutazione è sempre stata sotto il profilo delle idee politiche, non si sono mai state valutazioni personali, e credo che questo sia anche un po' il senso di quello che dovrebbe rappresentare il Consiglio Comunale e la rappresentatività nei confronti dei cittadini che rappresentiamo. E da qui il ringraziamento va a tutti, perché come ha detto il Presidente, credo che soprattutto anche in alcune questioni importanti per la vita della nostra borgata, tutti i consiglieri abbiano dimostrato, insomma, di tenere abbastanza alta l'asticella del dibattito e abbiano dimostrato che lo spessore delle questioni che venivano affrontate era anche garantito dallo spessore della preparazione dei consiglieri che sedevano in aula. Quindi grazie davvero a tutti e soprattutto, io lo ribadisco sempre, le idee politiche sono una questione, i rapporti umani credo debbano sempre venire prima di quelli politici.
Grazie Sindaco, altri interventi da parte consigliere Vedovelli?
Grazie. Come abbiamo detto, questa è l'ultima seduta di una legislatura che in modo anomalo purtroppo si è dilungata. Quindi mi permetto di intervenire brevemente, visto che per me sicuramente è l'ultimo consiglio. In definitiva mi limito ad esprimere i ringraziamenti, dei ringraziamenti che mi sento di esternare. In primis, naturalmente, a chi 5 anni fa ci ha dato la possibilità, coinvolgendoci, di presentarci alle consultazioni, poi a tutti i candidati della lista di Mezzo Lombardo Partecipa, a tutte persone alla prima esperienza che accettarono anche con entusiasmo di metterci, come si suol dire, la faccia. Naturalmente un grazie enorme agli elettori che con i loro voti hanno permesso questa presenza in Consiglio Comunale e a tutti i consiglieri di minoranza e di maggioranza che in questi anni hanno condiviso i lavori in aula. Un grazie agli uffici comunali, al personale sempre più che disponibile quando c'era bisogno di un documento. In particolare vorrei nominare le signore Paola Talpo e Claudia Calovi. Un grazie anche ai 2 segretari, al dottor Luciano Ferrari, al dottor Valerio Bazzanella e alla mia coscritta e vice segretaria, dottoressa Elisabetta Brighenti. Un grazie anche al Presidente del Consiglio, agli assessori e ai consiglieri delegati, con alcuni dei quali più di una volta mi sono sentito escritto quando c'era da evidenziare o portare l'attenzione su problematiche, magari anche piccole, riscontrando sempre, devo dirlo, un pronto interesse e, quando possibile, una pronta risoluzione, con risposte praticamente immediate. Un ringraziamento anche al nostro sindaco, soprattutto per quanto riguarda anche con lui i rapporti fuori da quest'aula. Da lui ho sempre avuto risposte pronte, ricorderò sicuramente quanto ci siamo scritti nei giorni drammatici dei mesi scorsi, quando tutti eravamo molto preoccupati per la situazione e lui, devo dire, si è comportato egregiamente nel suo ruolo di primo cittadino. In aula e qualche volta sui giornali, alcune volte anche nei miei confronti, ha ecceduto, a mio avviso, e ci sono pure rimasto male, perché non sono un politico e non riesco a discernere le due cose, il personale dal resto, ma ci sta, e sono solamente un cittadino interessato a quanto succede nel mio paese. Peraltro non sono permaloso e dimentico in fretta. Credo che Mezzo Lombardo Partecipa, attraverso il suo rappresentante, abbia lavorato tanto e spero bene, mantenendo negli intendimenti e nelle proposte la sua natura esclusivamente civica. Solo un riferimento alle motivazioni del mancato proseguimento non solo del sottoscritto, ma della stessa lista che ci sono, ma che cercheremo di evidenziare magari più avanti. In primis, per quanto riguarda il sottoscritto, ritengo che una legislatura possa bastare. Ritengo che si debba lasciare spazio anche agli altri. Ho la consapevolezza, come detto, di aver lavorato tanto, di aver dato soprattutto voce ai tanti concittadini che ci hanno presentato le loro istanze. La decisione di non ripresentarci come lista è anche frutto di quanto successo in questi mesi. È stato un periodo duro, difficile, ci siamo resi conto che ci sono delle priorità, che serve coesione anche in un piccolo comune come Mezzo Lombardo. Si deve avanzare ed affrontare le difficoltà insieme. Non eravamo d'accordo su una sfida elettorale dai toni accesi e ancor più non lo siamo ora. Abbiamo visto invece che già ci sono degli scambi di dichiarazioni che non vanno in questa direzione e per questo siamo abbastanza preoccupati. In ogni caso, Mezzo Lombardo Partecipa ritornerà ad essere quello che è stato in origine, una voce presente nella nostra comunità, pronta a farsi sentire, ad evidenziare e proporre. Infine, per i prossimi anni, personalmente mi auguro che vengano affrontate con determinazione da chi amministrerà le varie problematiche presenti nella nostra comunità. Su tutte, lo ribadisco ancora una volta, ciò che riguarda i giovani e le famiglie. temi per me assolutamente prioritari. Concludo come avevo iniziato 5 anni fa, con una frase del sommo Boscov, perché possa essere un augurio per quanti amministreranno il nostro bel comune. Un grande giocatore vede autostrade dove altri solo sentieri. Quindi come cittadino mi auguro che in questo Consiglio Comunale ci possano essere grandi giocatori. Grazie.
Grazie consigliere Vedovelli. Altri interventi, consigliere Rossi?
Bene, sì, anche il mio sarà l'ultimo intervento, oltre che di questo Consiglio, anche per il futuro, perché non intendo ricandidarmi, per cui penso che insomma non entrerò più in quest'Aula come consigliere. Per cui volevo sottolineare alcune cose che anche ha sollevato il mio collega Conrad, ma soprattutto sul fatto che è un'esperienza sicuramente che ogni cittadino, se ha la fortuna, è giusto che faccia, perché si rende conto effettivamente di cosa vuol dire amministrare un comune, cioè che non tutto ciò che uno pensa può realizzare, le difficoltà enormi che ci si trova davanti, e insomma, cioè, ha veramente la percezione di cosa vuol dire, soprattutto perché la politica è qualcosa in questo caso di concreto e non di teorico, non di visto in TV, ma vissuto in prima persona. Per cui credo insomma che chi ha la fortuna di poterlo fare, questo servizio, è veramente auspicabile per tutti. Per cui le difficoltà che vedo in molti cittadini di candidare, di proporsi, proprio così una certa ritrosia, che cioè, non la trovo insomma giustificata, perché ci stiamo muovendo per il nostro territorio, per cui c'è la difficoltà in genere di non ho tempo, il tempo è giusto trovarlo, perché è come vivere in una famiglia, in un condominio, insomma c'è il tempo per gestire le proprie faccende, si deve trovare, per cui insomma è uno stimolo che io faccio a essere presenti a tutti i cittadini. Io ho avuto la fortuna sia di essere diciamo esponente sia di maggioranza che di minoranza, forse più di minoranza nel mio lungo diciamo percorso, per cui conosco bene i due settori, i due ruoli diciamo, e conosco anche appunto le difficoltà che ci sono da una parte e dall'altra. Proprio per questo ritengo comunque che i due ruoli siano sia giusto mantenerli distinti, come è stato fatto insomma in questa consigliatura anche, in modo che ci sia l'intervento duro, sicuramente sgradevole in certi casi, io lo capisco, ma che ha la finalità di sollevare alcune problematiche che altrimenti rimarrebbero morte, se voi vi immaginate una maggioranza senza minoranza, quando il Presidente dà la possibilità di intervento, vi immaginate una seduta abbastanza muta, no? Diciamo, abbastanza povera di interventi, di sollecitazioni, per cui il ruolo della minoranza è proprio quello di andare a fare quelle puntualizzazioni, quelle ricerche nelle varie iniziative che la maggioranza propone, e sollevarle sia con in certi casi in maniera un po' troppo magari dura, in altri più argomentata, cioè, però insomma questo è il ruolo della minoranza. La maggioranza fa altrettanto il ruolo di portare avanti la propria iniziativa, e cioè io quello insomma l'ho sempre visto come importante distinguere i ruoli. Non è possibile un'operazione, come dire, di governo collegiale tra minoranza e maggioranza, non ha senso, non avrebbe senso, perché ognuno deve esercitare il proprio ruolo, e io ho fatto sia da una parte che dall'altra, per cui posso dire insomma che questa è la mia posizione, ma credo che sia poi quella anche dell'intenzione della legge, della norma che regola queste cose. Per cui alla fine concludo con un saluto a tutti, chiaramente, perché è un'esperienza che abbiamo convissuto per 5 anni e sicuramente insomma merita di essere sottolineata alla fine con un un saluto e un ringraziamento a tutti. Grazie.
Grazie consigliere Rossi, do la parola al consigliere più anziano.
Grazie, grazie. Già, ecco, volevo proprio iniziare con questo sistema, no? Con questa, l'altra volta nell'ultimo consiglio qualcuno ha detto ci sono alcuni consiglieri che forse erano giovani quando hanno vissuto la prima guerra mondiale. Si riferivano a me e al consigliere Lazzari qui presenti. Ma beh, io credo che oltre che anziano, diciamo, di età, scusami Renzo, ma oltre che anziano di età, credo che siano anche il consigliere che ha calcato più anni questo emisfero, questo emiciclo, cioè dal 95 alternativamente sia in maggioranza che in minoranza. Però al di là delle idee politiche che giustamente ognuno di noi porta avanti o persegue, cioè chiaramente io ho sempre cercato non lo scontro politico, ma spesso e volentieri anche l'amicizia fuori dal Consiglio Comunale, ma anche dentro nel Consiglio Comunale non credo di essere mai stato impulsivo, ho sempre cercato di, qualche volta anche ridendo, qualche volta anche con una piccola battuta, cercando di sfatare qualche magari momento di criticità. Ecco, io devo dire la verità che con questi ultimi cinque anni, mi sono confrontato con i colleghi di minoranza, con i colleghi di maggioranza e non ho mai riscontrato né dell'astio né da parte della maggioranza né da parte dei colleghi di maggioranza né da parte dei colleghi di minoranza. Anzi, qualche volta si andava a bere anche assieme, volentieri. Ecco, io altro non posso dire perché l'ultimo consiglio comunale per me è qualche volta un po' indelicato, perché qualcuno di voi lo sa per quale motivo e perciò preferisco non andare avanti, e vi ringrazio comunque della possibilità che mi avete dato, dell'esperienza che mi avete fatto fare, e per la prossima volta io posso dire vabbè, ci incontreremo ancora e dopo vedremo chi, magari ci troveremo ancora, magari forse su questi scranni in un modo o nell'altro. Ecco, grazie e auguri a tutti voi.
Grazie consigliere Viola. Consiglio comunale è terminato. Grazie a tutti.